separato da Dio. Sarebbero l'affermazione che noi siamo dei nomadi nella storia. E se siamo dei nomadi significa che non abbiamo qui una dimora permanente, come dice la lettera agli Ebrei, e che quindi non vanno fatti degli investimenti totalizzanti della propria vita sull'orizzonte terreno. Cioè, in altri termini, che le realtà umane, le realtà della storia, gli avvenimenti individuali, familiari, sociali, nazionali, internazionali, il senso della storia dove va l'umanità è che sono tutte cose penultime, non ultime. Se sono penultime, vuol dire che non si mettono i piedi su di esse, perché altrimenti si perde il treno, si resta a piedi. Se sono penultime, come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, il modo corretto di vivere la vita è, le bellissime parole della prima lettera ai Corinti, capitolo settimo, che sono precisamente un'altra versione dell'apocalittica cristiana, cioè di questo modo di pensare la storia e la vita, guardando al futuro come il futuro di Dio, come la risurrezione, come il fine invece che la fine, e che dicono così: fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che investono nel mondo come se non vi dovessero restare, perché la scena di questo mondo è passeggera. Queste parole sono un'altra versione di queste. Se è vero quel che vi stavo dicendo, e dal momento che sono un'altra versione di queste, deve essere vero quello che vi stavo dicendo, cioè non me lo sono inventato io. Cioè, l'ammonimento cosiddetto apocalittico, cristiano, corretto, l'ammonimento a guardare verso il futuro, è quello di imparare a vivere da nomadi e a non mettere le radici. Pensate che cosa questo vuol dire e che razza di conseguenze porta nella vita. La povertà, allora, è un'altra faccia di questa cosa. La moglie, il marito, l'economia, la politica, come mediazioni dell'amore di Dio, come campi d'allenamento per imparare ad amare Dio come si merita, sono un'altra parte di questa cosa. Che non si è padroni, ma amministratori di tutto ciò che si è e di tutto ciò che si ha. È un'altra parte di questa cosa. Che io non posso vivere come se fossi un padrone della mia storia, tantomeno di quella degli altri. Che io non posso vivere per essere servito, ma invece per servire. è un'altra faccia di questa storia. Guardate che razza di attualità e di suggerimenti se si legge correttamente l'Apocalittica cristiana. Invece del catastrofismo, invece dell'allarmismo, invece della paura. Invece della fine, il fine. Mi capite?
Si può essere quasi fine con il versetto 12, che dice: ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutti i credenti, prima della venuta dell'uomo finale. C'è il collegamento.
Chiaramente, se questo è lo sfondo.
Chiaramente. Il discorso del fico.
Le parabole del fico e del portinaio, se le cose stanno così, sono splendide, trasparenti, perché se il messaggio è quello del il fine, del nomadismo, del non mettere le radici, allora si capisce la parabola del fico e del portinaio, che ambedue ripetono come un ritornello. State attenti, state svegli. Cioè, non tenete gli occhi bassi, alzate gli occhi, non guardate per terra. Cioè, sappiate guardare nel tempo e nella storia i segni che vi insegnano, e segno e insegnare sono affini, sentite anche in italiano, segno e insegnare, i segni che vi insegnano dove va l'umanità? Qual è la stagione che viene? Dal fico imparate quando viene l'estate. Oppure la parabola del portinaio. State attenti, vegliate. Voi siete delle sentinelle. Voi siete dei servi in attesa del padrone. Non fatevi trovare addormentati. Questo diventa trasparente, se è vero quello che dicevamo. Cioè è perfettamente in linea, perfettamente collegato con questa correzione del catastrofismo apocalittico in senso, come vedete, tutt'altro che catastrofico, tutt'altro che dominato dalla preoccupazione sapere quando tutt'altro che dominato da queste preoccupazioni di carattere distruttivo, di carattere negativo, di carattere angosciante, di carattere angoscioso, è invece dominato da questa bellissima parabola del fico, del portinaio, questa bellissima parola che dice che stare svegli, non addormentarsi, o come dicono le lettere di Paolo, non ubriacarsi, significa precisamente la scena di questo mondo è un viaggio verso un altrove. Chi dunque compra come se non comprasse, chi dunque come se.
Ma io voglio dire una cosa, che questo che si dice che ha un significato vale, oppure più generale per ciò che riguarda la sua umanità. Perché per ciò che riguarda l'individuo è chiaro che la scena di questo mondo passa, perché c'è la morte, ma per ciò che riguarda l'umanità, ossia ha un senso stupido, no? Stupido, poi, ossia c'è un fine individuale, no? E per cui lo deve fare dei conti, deve considerare la vita, no? Ma poi per ciò che riguarda l'umanità, sicili nuovi e la terra nuova, ci saranno sì o no?
Ma certo, dipende di quello come. Dove sono i piedi nuovi la terra nuova?
Qui è una stabile di buono.
La giustizia, non a caso. È un fine questo o no? Era un fine questo o no? Ora, un avere lo sguardo verso questo, in senso non catastrofico, in senso non allarmistico, in senso non di fuga in avanti, in senso non di anticipazione, in senso non di fuggire da qui per andare là, ma come la lampada, la bussola che dice qual è il percorso, che dice che dunque questa è una strada, non è la casa. Questo per il singolo, ma anche per l'umanità, significa che questo mondo o questo andamento delle cose, in cui il peccato domina, l'ingiustizia trionfa, questo non è il fine. Questo non è l'ultima parola. Questo è penultimo. Non è ultimo. Roba da ridere.
Ci sarà una ricreazione.
Roba da ridere. Ma non magica, tra l'altro, come se piovesse dal cielo. Cioè dire queste cose in termini non magici significa dire che la storia umana, il senso, dove va l'umanità? La direzione del cammino è di andare caparbiamente, nonostante tutto e a dispetto di tutto, verso questo, non perché quel che si vede lo fa sperare, ma sperando contro ogni speranza, sulla base di una promessa che non può fallire, cioè sulla base di una certezza che non è ciò che si vede. Ma vi rendete conto cosa significa questo? Precisamente. È un'altra versione di ciò che significa la risurrezione di Gesù, che è soltanto l'anticipo del fine. Insomma, se queste cose sono lette in questo modo, il discorso cosiddetto apocalittico, cosiddetto escatologico, e che nel Vangelo di Marco si trova a ridosso del racconto della passione, e quindi è una specie di testamento, discorso da Dio, è la consegna missionaria. È più impegnativa che ci sia. Però chiaramente per intravedere in questi versetti una lettura di questo genere bisogna sapere le cose che abbiamo detto a mo' di informazione questa sera per superare il primo impatto con un linguaggio apocalittico, con una terminologia e dei riferimenti strani, nei quali non si sa dove voltarsi. Perché quando si leggono queste parole o questi versetti, se uno non ha un po' di orientamenti di questo genere, dice, ma a parte quelli lì sulle persecuzioni, che in qualche modo qualcosa si potrà attualizzare, ma tutto il resto, le guerre, le carestie, i terremoti e l'abominio della desolazione e le nubi del cielo e lo sole, insomma, se noi non abbiamo questi riferimenti, come fate a leggere una pagina del Vangelo di questo genere in modo che sia parola di Dio per noi? oltre che non essere il campo su cui il campo è finito, no, basta, era un diavolerio questo, io boh, capisco niente.
Tutto il discorso non si può solo parlare, non c'è nulla nel campo dove indietro vai da un tizio per te stesso immagini.
Quelle frasi diventano molto chiare se si riferiscono al avvenimento storico contemporaneo della Dramma di Gerusalemme, durante il quale effettivamente si verificarono, pare proprio alla lettera, cose di questo genere, cioè episodi storici di questo genere, ma che per le comunità cristiane primitive furono degli avvenimenti, precisamente a dire: verrà il momento in cui tutto il paese sarà coinvolto in una guerriglia contro Roma, non vi mettete da quella parte. Cioè, non condividere le scelte e la teologia politica degli zeloti, che si sarebbero asserragliati a Gerusalemme precisamente con la convinzione che all'orizzonte, un giorno o l'altro, sarebbe comparso con le sue milizie, con le sue legioni, dal cielo il Messia. Di fatto noi non sappiamo molto di come si comportò la comunità cristiana in quegli anni terribili in Palestina. Abbiamo una notizia molto posteriore da uno storico cristiano primitivo che dice che la comunità cristiana di Gerusalemme fuggì dalla città, varcò il Giordano e si trasferì a Pella, che era a quei tempi la capitale di un vecchio impero prearabo, l'impero nabateo, e che oggi gli archeologi hanno riscoperto come una splendida città, come quelle dei faraoni, qualcosa del genere, nella Transgiordania attuale, e quindi varcando il Giordano. Ora, tra l'altro, questo particolare qui del varcare il Giordano d'inverno, quando il Giordano, come tutti i fiumi, nella stagione invernale ha le acque più alte, è più difficile da guadare, cioè diventava una barriera invalicabile. Di fatto il culmine degli avvenimenti fu nel luglio-agosto del 70, ma chiaramente gli ammonimenti si riferiscono a prima. Un'altra notizia che noi sappiamo dallo storico ebraico di quei tempi, Flavio Giuseppe, è che un minuscolo gruppetto di farisei, sotto la guida di Yohanan ben Zakkai, rabbino, contemporaneo di Paolo di Tarso e forse condiscepolo alla scuola di Gamaliele, come dice il libro degli Atti, durante l'assedio della città chiese alle truppe romane di uscire dichiarando il dissenso totale dai difensori della città, che erano gli zeloti. E sotto protezione delle truppe romane riuscì a fuggire prima che le operazioni di assedio portassero alla catastrofe. Evidentemente qualcuno anche dall'interno degli ebrei aveva capito che la teologia degli zeloti era un estremismo fanatico e non era la teologia. Yohanan ben Zakkai portò fuori alcuni, probabilmente, dei farisei che poi rifondarono l'ebraismo dopo la caduta. Dallo storico ebraico sappiamo che da Gerusalemme si trasferirono sulle rive del Mediterraneo in una cittadina di nome Yavnie, che si trova nei pressi di Tel Aviv. Esiste anche oggi un kibbutz di nome Yavnie, tra l'altro fondato da ebrei italiani, costituito da ebrei italiani, e lì sappiamo da testimonianze posteriori che avvenne proprio in quella cittadina l'assemblea di rifondazione dell'ebraismo dopo la distruzione di Gerusalemme, per cui siamo autorizzati a pensare che fu proprio la scuola di Yohanan ben Zakkai a rifondare l'ebraismo dopo la catastrofe, senza il tempio e senza il sacerdote.
Ma il sacerdote dice che ci potevo rifare.
Scomparsi il tempio non ha più senso il sacerdote, no? I sacerdoti sono gli addetti dispiegati del tempio.
Io qua, questa cosa qua, no? Dice, quando sentirete parlare di guerra sarò qui. Due, ma non capisco. Non allarmate, bisogna infatti che ciò avvenga.
Sì. La terribile guerriglia giudaica di quegli anni?
È solo questa una questione di quella guerriglia lì o si può estendere a... in generale, bisogna solo vederlo sotto un punto di vista, come ho detto prima, di no, ma anche di prova, no?
Cioè?
Cioè mettere la prova di persone con le guerre.
Ma per perché? Alla prova per che cosa? Sarebbe, attenzione, non so se ho capito bene, sarebbe come se il Vangelo volesse insegnare che la guerra ha un'utilità?
No, non lo so, a questo punto non si vede.
È necessario che le guerre avvengano? Sarebbe molto da discutere se questo possa essere vero.
Ma non ricorderebbe quel discorso del Papa.
Insegnato. Lasciamo perdere il Papa, che il Papa non è Gesù, però stiamo parlando del Vangelo, prima di tutto bisogna domandarsi se questo discorso sia vero e, oltre che essere vero, se possa essere cristiano. Vedete come è importante di fronte alle frasi della Bibbia l'interpretazione, cioè prima di prenderle e usarle, fermarsi un attimo e dire ma cosa significa? Poi l'altro passo, se significa questo, che significa per noi? Ma senza fare questo passo rischiamo di usare addirittura, non solo di cadere negli equivoci, ma quel che è peggio, o di fraintendere, ma quel che è peggio, rischiamo di utilizzare la Bibbia per, come pezzo d'appoggio, come conferme di teorie che magari sono di origine umana, come quella che le guerre, per esempio, possano essere qualcosa di purificatore dell'umanità. Guardate bene che c'è stata una teoria di questo genere, libri scritti su queste cose, anche di recente, cioè non molti anni distanti da noi oggi, cose di questo genere sono state scritte. C'è molto da dubitare che questo possa essere un insegnamento cristiano per molti versi, ma prima di tutto perché le frasi che si trovano nel testo biblico, prima di dire, di collegarle, cioè con il nostro, con nostre ipotesi di interpretazione, bisogna invece collegarle con le informazioni necessarie concernenti l'epoca in cui sono state scritte. In questo caso questi detti sono trasparentemente riferiti ad una situazione storica precisa, che fu quella terribile di quegli anni di crisi, che furono caratterizzati da avvenimenti cruenti, spaventosi e frequentissimi quotidiani. Ecco, come adesso ad esempio assistiamo a degli spargimenti di sangue quotidiani, sarebbe molto da testimoni di Geova prendere quelle frasi lì e dire: vedi, è logico che avvenga, lo ha già predetto la parola di Dio, cioè questo non è niente. Invece che dire: questo è il frutto del peccato del mondo, e quindi qualcosa contro cui non bisogna assolutamente ergersi e prendere posizione profeticamente. Sentite come quella frase lì, ma non solo quella, che poi non termina sulle guerre, ci guardi bene, termina così: il non allarmatevi non si riferisce al dire non allarmatevi è una cosa normale, ma si riferisce, completando la frase, non allarmatevi, quello non è il segno della fine. Che si capisce bene che è una educazione, una frase educante a una correzione dell'apocalittica catastrofica, catastrofista, come la chiamavo prima. Guerre ci sono, ma non è il segno della fine. Cioè, come dicono i testimoni di Geova con l'apocalittica tradizionale giudaica, ricopiata pari pari, il mondo va male, omicidi, stragi, assassini, delinquenze, guerre, l'ultima guerra loro hanno fatto questi commenti, questi. È il segno che siamo giunti alla fine, questo è scritto, non è il segno della fine. Vedete, di nuovo abbiamo la prova, no? Che questi detti di Gesù, comunque del Vangelo, sono dei detti raccolti per le comunità cristiane di quei tempi per delle correzioni di rotta da inganni apocalittici catastrofici, che invece sono corretti nell'ispirazione cristiana.
Infatti, dice, questo sarà il principio del dolore.
Sì, la frase successiva a proposito di terremoti,
saranno
contro nazione, regno contro regno, questo sarà il principio dei dolori, è un'altra frase del linguaggio, sì, è una frase tipica del linguaggio apocalittico, che vuol dire che non è la fine ma l'inizio di una stagione. Quindi non sono i segni della fine, ma casomai i segni dell'inizio, cioè esattamente il contrario, di una stagione particolare della storia che avrà poi il suo culmine, si continua nelle persecuzioni della comunità cristiana e dopo, proseguendo, nell'abominio della desolazione del Tempio, e cioè l'occupazione militare del Tempio, la distruzione della città. Queste cose sono messe in successione non solo perché storicamente, da quel che sappiamo noi oggi, c'è stata una successione di questo genere, ma perché questi detti sono stati raccolti apposta in un discorso, cioè in una raccolta come questa, perché per ognuno degli allarmi apocalittici di quell'epoca ci fosse la correzione cristiana. Cioè, per una apocalittica cristiana che correggesse quella corrente secondo le ispirazioni e gli insegnamenti di Gesù, così come dobbiamo fare noi oggi, che agli insegnamenti di Gesù possiamo e dobbiamo attingere le ispirazioni per una correzione radicale della mentalità dominante. Così fu allora aperta la mentalità apocalittica. La fede cristiana comportò una correzione radicale del catastrofismo apocalittico, cioè di alcune caratteristiche della mentalità corrente. Ora, a questo capitolo abbiamo dedicato un'attenzione un po' speciale per via del carattere speciale del linguaggio usato e quindi della difficoltà speciale che presenta per andare oltre l'apparenza o la superficie, diciamo, un po' scomoda che presenta, in modo da approdare, no? Da arrivare a vederci, a leggerci dentro, a capirvi dentro, no? Entrarvi dentro e a capirvi, a scoprirvi delle ammonizioni, come devo dire, che possono essere anche non solo comprese, ma anche di attualità. Per questo ci abbiamo dedicato un po' di tempo particolare e l'abbiamo preso come da solo, insomma, separato dagli altri per questi motivi. Tuttavia rimane sempre valido che questo era un'introduzione su cui quindi si può ritornare quando voi vi siate magari con calma ripercorsi questi versetti. E poi rimane valido che i capitoli 11 e 12 che avevamo visto l'altra volta, ecco, sono da ripercorrere per quel che riguarda ciò che ci avete visto voi o che voi avete trovato da chiedere o da proporre. Se non riusciamo questa sera o un'altra volta, ma rimane valido che attraverso le cose che voi avete visto nel vostro approccio personale al testo bisogna assolutamente passare, perché se non si passa attraverso quelle voi non trovate la porta d'entrata vostra. Quindi non lo saltiamo, questa fase del ritornarci sopra sul capitolo 13 e del ritornare sopra sui capitoli 11 e 12.
No, io non è che dico andate via, no? Però se uno vuole,
se uno deve andare,
una curiosità per la Emma, dite la vostra Emma, siete brevi? Sì o no?
Perché lui va, voleva sapere se Giuda ha firmato con Gesù tutti i mattina.
Durante la cena,
ha fatto la comunione, insomma.
Sarebbe stato lì con Gesù quando ha aspettato il pane, oppure gli aveva detto anche
dunque
sì, ma questa era fine, non so cosa bisogna vedere se è stata
dunque dire se ha fatto la comunione è un'espressione un po' azzardata, perché vorrebbe dire trasferire quello che noi sentiamo oggi dell'Eucaristia a quella sera, quando le cose erano ancora, non solo non erano chiare così come le vediamo noi oggi, ma erano ancora all'inizio, erano ancora, diciamo, prima. Quindi è meglio non dire l'espressione se ha fatto l'Eucaristia o no, è meglio dire se è stato anche lui alla cena pasquale, o in parte, cioè per una parte della cena pasquale sicuramente c'è stato, perché i Vangeli dicono che Gesù stesso gli ha, secondo il Vangelo di Giovanni, gli ha, ha condiviso con lui un pezzo di pane intinto nel piatto comune, e secondo altri, gli altri evangelisti, Giuda è presente quando Gesù annuncia la sua morte imminente, ed anche lui dice, gli altri dicono, quando lui annuncia il tradimento, sono io Signore. Quindi sicuramente alla cena pasquale, almeno a una parte della cena pasquale, Giuda, come tutti gli altri, fu regolarmente presente. Dico almeno a una parte, perché? Perché secondo uno dei quattro evangelisti, l'unico che ci dice una cosa del genere, ad un certo punto lui esce. Quale fosse questo punto? Cioè, all'inizio, a metà, alla fine, nessuno lo sa. L'unica notizia è quella del Vangelo di Giovanni, che dice che a un certo punto, dopo che Gesù ha condiviso con lui sul piatto comune, perché si mangiava ad un piatto comune, si intingeva, cioè un piatto comune, dopo che lui ha condiviso, riceve da Gesù un incarico espresso in questi termini: quello che devi fare, fallo presto. E una frase estremamente ambigua. L'evangelista dice che tutti capirono che Gesù lo incaricò di fare un gesto di carità legato con la festa di Pasqua, perché lui era quello che teneva la cassa del gruppo. Mentre, dice, tutti capirono così, dice l'evangelista, mentre Gesù gli voleva dire, e lo capirono soltanto lui e Pietro, probabilmente, secondo il Vangelo di Giovanni, sempre, mentre Gesù gli voleva dire, io ho capito che cosa tu stai preparando, prima lo fai e meglio. Cioè, un riferimento al tradimento. Quando però questo episodio, che lui detto così è uscito, si è avvenuto, se all'inizio, a metà o alla fine della cena pasquale, non abbiamo la possibilità di rispondere. Di fatto lui fu con gli altri alla cena. Se ci fu fino alla fine, o fino a metà, o solo all'inizio, non abbiamo le informazioni per dirlo. Quanto alla frase dire se Gesù ha fatto la comunione, questa è veramente un po' troppo azzardata, è meglio non usarla. Se Giuda ha fatto la comunione è meglio non azzardarla, perché appunto è trasferire all'indietro di 2000 anni una frase di oggi, cioè un nostro modo di comprendere l'Eucaristia, che chiaramente quella sera non poteva essere reale. Cioè, fu dopo che si accorsero che quella cena pasquale era l'annuncio profetico e quindi diventava poi la celebrazione della morte di Gesù. Fu dopo. Quella sera, mentre la si faceva, per chi c'era, era la cena pasquale.
Ma non dice Gesù, mentre diceva giù, mandava a uscire, perché qualcuno di voi mi servirà, tutti hanno detto,
no, sono io Signore,
è colui che mette giù le mani di seno nel piatto, quindi dicendo così anche gli altri avrebbero dovuto capire chi era che lo tradiva.
Ma chi dice così è il Vangelo di Giovanni, l'unico. E se si legge attentamente come lo dice, si capisce che non significa questo. Perché? Perché bisogna sapere che la tavola non era così. Era un tavolino basso, a portata di piedi, lavanda dei piedi, sempre raccontata dall'Evangelista Giovanni, a portata di piedi, cioè basso, e a tavola non si stava seduti ma sdraiati su dei divani, più o meno in questa posizione, più o meno in questa posizione. La sala era adorna di tappeti, dice, ma non che si stava sui tappeti, si stava sui divani, non sui tappeti, per terra. Sì, sì. Solo che erano divani bassi per un tavolo basso, no? Che con una mano ci si appoggiava, con l'altra si intingeva nel piatto per mangiare, no? uno qui, uno lì, e ci si appoggiava così. E quindi se Gesù era nella mia posizione in questo modo, presta poco, se Gesù era in questa posizione e aveva alla sua destra o qui alla sua sinistra aveva Pietro e dall'altra parte Giovanni, quello che racconta questa scena, ed è lui solo che la racconta, allora si comprende molto bene la scena, perché l'Evangelista dice che Pietro gli domandò: digli chi è, domandagli chi è. Ora, se la scena è quella che vi stavo descrivendo, chiaramente Pietro, passando dietro le spalle di Gesù, perché probabilmente era appunto in questa posizione, facendo così, avrà detto a Giovanni, che era dall'altra parte, al che continua il racconto del Vangelo di Giovanni, che Giovanni si appoggiò con la testa sul petto di Gesù, se si trovava lì e se lui era qui, bastava fare così, per essere faccia a faccia e per potersi dire sottovoce: al che Gesù avrebbe detto a lui, sempre secondo questo racconto letto attentamente, quello che intinge la sua mano nel piatto comune con me.
Era la confidenza a lui e basta.
A lui. Tant'è vero che è lui solo che lo racconta. Tant'è vero che lui solo lo sa. E lui solo lo racconta. Gesù fa quel gesto e glielo dà, che per Giovanni significa il segnale di riconoscimento, perché lui lo aveva ascoltato. Ma non tutti, altrimenti non si comprende che poi l'Evangelista aggiunge, diede il boccone e gli disse: quello che devi fare, fallo presto. Guardate che dare il boccone era un gesto di... era un privilegio, era un gesto di onore, di gentilezza, eh? Di familiarità, erano tutti attorno in familiarità, ma era fare una preferenza, fare un gesto di, diremmo noi oggi, di gentilezza, no? Quindi quel gesto nel Vangelo di Giovanni, come altrove negli altri evangelisti, l'incontro tra Giuda e Gesù nell'orto, si rivolge all'insegna dell'amicizia, non all'insegna della condanna. È un gesto d'amicizia, per farlo riflettere. E allora non si capirebbe che l'Evangelista dica quello che devi fare fallo presto e poi aggiungi. E tutti capirono che Gesù gli avesse detto: prenditi dalla nostra cassa comune e vai a fare un gesto di carità o di offerta, che era una delle opere buone tradizionali legate con la festa della Pasqua. Perché lui dice così? Perché gli altri potevano leggere quella parola di Gesù e quell'uscita subito dopo in quel modo, ma lui perché è l'unico che dice queste cose, è collocato nelle informazioni che abbiamo sul modo come si mangiava a quei tempi, diventa trasparente, lo si capisce, ma non in quel modo lì, cioè nel modo che si trattò sicuramente di una comunicazione sottovoce ad uno solo, perché si premette che lui si è messo nella posizione del parlare, come diciamo noi oggi, nell'orecchio. Noi diciamo nell'orecchio. Pietro era da quest'altra parte.
Perché non
gliel'ha
chiesto Pietro?
È Pietro che lo ha chiesto.
Poteva dire.
Poteva andarsi a
dire. Secondo il Vangelo di Giovanni risulta che il confidente di Gesù è Giovanni, non Pietro. Secondo il Vangelo di Giovanni, questo, chiaramente. Anzi, il Vangelo di Giovanni si conclude con la registrazione nel capitolo 21 di una specie di rivalità tra i seguaci di Pietro e i seguaci di Giovanni nella comunità cristiana primitiva. Comunque, di fatto, nel Vangelo di Giovanni è indubitabile che il cosiddetto discepolo che Gesù amava, questa è la frase che si usa senza nominarlo, è il confidente di Gesù. Ecco perché è a lui che Pietro dice che egli chi è. Si spiega tutto, se i conti tornano perfettamente, se le cose stessero così. Stavo cercando
Giovanni.
Inshallah. Sai, comunque questi particolari sono nel racconto di Giovanni, nel racconto di
Giovanni. Allora dovete piacere Michelangelo, sì, non lo so.
Sono rappresentazioni di quell'epoca secondo la cultura di quell'epoca.
Ma mi fa prendere una posizione così naturale a Giovanni.
Perché è innaturale?
È naturale, perché questo qui poggia la testa sul petto di Gesù.
Così.
E soltanto che se uno sta seduto normalmente, è difficile appoggiare la testa.
Esatto. E quindi quell'appoggiare la testa, quel pittore lo ha letto come un mettersi vicino per dirgli qualcosa nell'orecchio. È il senso. Però non dovette essere in quel modo, perché non si mangiava in quella posizione. Vi ricordate quando Gesù è a pranzo, dal fariseo e la prostituta va a fargli quel gesto di squisita, anche lì, quel gesto d'amore squisito che è di lavargli i piedi, si dice che erano a pranzo. Era una tavola. Come faceva se stava così? Andare sotto la tavola. Ma se stavano così,
era possibile.
Non solo era possibile, ma era logico. Non solo era facilissimo da fare, ma era logico, perché prima di mettersi a tavola, il gesto dell'ospitalità era quello di offrire all'ospite da lavarsi i piedi, perché si camminava con i sandali.
Le strade che non erano asfaltate.
Con gli zoccoli, per l'esattamente, su delle strade. Non c'era l'asfalto. Quando quindi si andava a casa di qualcuno, si avevano i piedi che erano, diremmo noi oggi, un palotto di
diciamo meglio di letame, cioè di qualcosa che era come il letame, no? Per cui il primo gesto da fare, noi diciamo vai a tavola, lavati le mani, no? Diciamo, ti sei lavato le mani, ci laviamo le mani. Quella volta si lavavano i piedi prima ancora o più ancora delle mani, perché si sapeva bene che insomma mangiare con i piedi, cioè stare in una stanza con dei piedi conciati in quel modo, no, non erano vicino al naso, ma comunque erano, no, non a caso si parla di lavanda dei piedi, sia in quel caso sia nel caso della cena, ed è Giovanni che parla della lavanda dei piedi. Si comprende molto bene se le cose stanno in questa posizione qua, e si comprende molto bene che mentre lei fa quella funzione loro continuano a mangiare, e anzi, essendo vicini, chiacchierano, perché Gesù gli dice: Simone, ho una cosa da dirti, di maestro, c'erano due debitori, così, così, così e così, la storia, la parabola, storia inventata, dei due debitori. Dopodiché dice: vedi questa donna? Diventa tutto logico, vedete la scena? Te non mi hai fatto il gesto dell'ospitalità quando sono entrato. Tu non mi hai lavato i piedi. Questa qui me li sta lavando con le sue lacrime e asciugando con i suoi capelli. Si capisce tutto, se le cose stavano così. Ma stavano così!
Però dopo non si capisce... Io sentiva solo un'altra volta Pietro, invece ha scritto Giovanni.
No, no, sentiva Giovanni, che è lui che ha chiesto questa cosa, appoggiando.
Sì, lì, va bene, no, di questa storia della...
Ma quella diceva... Abbiamo dopo, ci sono tante cose oscure.
E quale? Come fatto quale cosa?
Della nascita degli angeli.
Quale questa lì? Della donna? Questo è di Luca. Lo racconta Luca e basta, sappiamo mica da altri. Ah già, come ha fatto Luca a conoscere la parabola del Samaritano? Luca tra l'altro è della seconda generazione cristiana probabilmente. No, è che hanno attinto... No, è che hanno attinto a delle fonti. Quando i Vangeli sono stati scritti erano passati 50-60 anni dall'origine. Nel frattempo c'era stata non solo la predicazione orale, ma c'erano stati già i primi documenti scritti, che noi non abbiamo più. Luca sicuramente non è stato di quella cerchia, sicuramente ha attinto a dei documenti. Sai come faceva a riportare delle robe che nessun altro conosce, nessun altro evangelista aveva conosciuto, o aveva conosciuto, ci ha riportato. Sicuramente ha attinto a dei documenti.
Va bene.
Ciao, buonanotte. Ciao, ciao.
Guarda che ne vuoi anche noi, non ci guardare con senso di invidia.
Ciao, Laura.
Sei la chiave, Laura?
Sì, sì. E qui la scena, Giovanni capitolo 13.
Stasera niente, non è mai parlato, non so di
più. È meglio
così.
Stasera non c'è stato il dibattito. Io comunque ce l'avevo una domanda, ma adesso non lo so se è il caso di farlo stasera o stasera.
È proprio così. Uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno e gli disse: domandagli chi è. Ed egli, reclinando il capo sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. Gesto di, come dicevo prima, di gentilezza. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Commento dell'Evangelista. Dopo quel boccone, Satana entrò in lui.
E questo vorrei sapere l'Emma.
Questo che vorrei sapere l'Emma.
E questo che vorrei sapere l'Emma.
Perché l'Emma ha la domanda per il figlio.
Va bene, ma
voleva sapere questo.
Che vuol dire? Cosa significa questa frase? Non significa che aveva fatto la comunione.
No, appunto, voleva...
Perché si dice...
Non voleva sapere questo l'Emma. L'Emma voleva sapere se... Quando Gesù ha detto questo è il mio corpo, prendete e mangiate.
No, ma lì di Giovanni c'è scritto
le esatto, che non è raccontato però, Giovanni, per cui noi non abbiamo informazioni su questa cosa.
Però si suppone che dopo sia uscito prima perché c'è stata
perché lui. No, perché questo è un commento dell'Evangelista per dire da quel momento in poi cominciò la sua opera ed infatti dice che Gesù gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto, e nessuno commento dell'Evangelista, nessuno dei commensali capì che cosa significava, perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse fare qualche elemosina ai poveri. Preso quel boccone, egli subito uscì, cioè Satana entrò in lui, cioè fu il momento, l'occasione di partenza, di inizio del suo progetto, dell'esecuzione del suo progetto di andare a consegnare Gesù.
Sì, ma quando
questo viene chiamato Satana.
Preso il boccone e gli subito uscì, cioè Giuda andò subito via.
Andò via, sì, però, dopo quel boccone.
Sì, ecco, ma mandate questo mio corpo, l'ha detto dopo o ha detto prima?
Non lo sappiamo, perché questo è il racconto di Giovanni che non dice nulla di quella cosa, cioè questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Non dice nulla Giovanni.
Infatti io da bambino, quando ero in seminario, sentivo i commenti di quelli che parlavano
a noi di sacrilega.
Sì, quando parlavano di solo perché dice non si sa se Giuda abbia fatto o non abbia fatto, ma quando il Signore ha detto prendete e mangiate, se l'abbia preso in quel momento oppure è andato via prima.
Non solo non è un gran problema, ma questa è una falsa domanda, perché i testi non rispondono a questa domanda. Dunque, porta fuori strada, perché non c'è la risposta. Dove c'è la risposta quando uno non te la dà? A parte che sono qualunque conclusione ne tiri è solo supposizione tua, ma anche solo farsi questa domanda indica un atteggiamento, cioè un approccio al testo che non è corretto, perché non tiene conto che il testo non risponde a questa domanda. Cosa gliela fai?
Io vorrei sapere una roba riguardo al capitolo dell'altra volta.
Anch'io devo fare una domanda, se la fai te la faccio anch'io.
Ah, vedi, vuoi saperlo?
Eh no, è naturale, mi ero già prenotata.
Allora, la domanda è questa, riguarda lì quando dopo il picco, no?
Anch'io dopo il picco, allora però si
la va bene, allora.
Riguardo alla
cosa lì, in pratica la definizione che mi dà Gesù della fede, no?
Della preghiera.
Sì, la fede, la preghiera, insomma, quello che fare. Voi abbiate fede, cita, no? Se voi direte a questo punto di spostare che ci crederete, no? Probabilmente nella qualcosa del genere, no? Quello si sposterà, eccetera, 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 insomma. E mi fa venire in mente, insomma, a me mi lascia perplessa una cosa del genere. Cioè la fede non dovrebbe essere questa cosa qua. Non so, ha visto lei quei film di cose di come si chiama? Si chiama Orpes, c'è un certo Johannes che alla fine fa un miracolo. Va?
Di Dreyer.
È di Dreyer, sì. E anche lì, insomma, è molto suggestivo questo film. Però il fatto che lui come condizione chieda a una bambina e tutto. Vuole che ci sia uno che ci crede, insomma, che questo miracolo avvenga. E l'ha trovato in questa bambina, la bambina ci crede, che il miracolo avviene, insomma. A me non,
per quanto sia suggestiva la cosa, e per quanto io creda, no, che il fatto cristiano venga fuori anche nella vita normale attraverso il miracolo, io non riesco a vederlo come un atto così, insomma, quasi come un convincimento psicologico della persona, capito? Per cui quella roba gli avviene, insomma, capito? Perché uno, se c'è solamente questo, quello è un matto, capito? Se c'è solamente questa roba qua,
sì,
e quello lì è un matto.
Sì. Ma infatti,
come,
questo suggerimento ti viene dal film, non dal Vangelo. Vedi, le cose che noi abbiamo già in testa rischiamo di proiettarle sul testo invece di fare il rovescio. È un processo naturale, è istintivo, però è scorretto. Quella cosa lì ti viene dal film, non dal testo. Cioè, chi ha fatto quel film ha letto questo testo in quel modo ingenuo, magico, perché va verso il magico, e psicologistico. Poi lo ha rappresentato in maniera così suggestiva come l'immagine ed è passato nella mente dello spettatore, che potrebbe confondere quelle suggestioni con il senso del testo, così come quando guardiamo le pitture dei pittori cristiani, tipo quelle che arrivate voi prima o ad altre, se noi non stiamo attenti, la suggestione di quelle immagini che si è insediata in noi può diventare la chiave di lettura del testo, che è scorretto, perché la fede di cui qui si parla non è certamente la sicurezza ingenua o la sicurezza psicologica, cioè, insomma, il bambino che crede nelle favole proprio perché è un bambino, no? Cioè la sicurezza psicologica non è la fede. E la fede non è la sicurezza psicologica. Quello di cui qui si parla è un rapporto personale con Dio, talmente realistico e talmente confidenziale, fede, confidenza, fiducia, la stessa cosa, che permette di essere sicuri di che cosa l'altro, su che cosa tu puoi contare nell'altro, che si verifica nei rapporti d'amore molto intensi. Difatti, nei rapporti d'amore molto intensi si verifica questo. Non so, un'altra scena analoga è quella che racconta il Vangelo di Giovanni, quando dice che la Madonna dice a Gesù alle nozze di Cana: quelli non hanno più vino. Anche lì nel contesto di uno di quelli che noi chiamiamo miracoli. Non hanno più vino, però lo dice con la sicurezza, e si muove con la sicurezza di chi sa di poter contare su, perché ha un rapporto come quello che ha lei. Qui viene detta la stessa cosa: se voi aveste un rapporto di fede nella preghiera, capito? Ed è il rapporto precisamente che permette che avvengano anche quei fatti straordinari, strepitosi, secondo il nostro modo di ragionare, ma normali, secondo invece la logica o il modo di ragionare della fede, che avvenivano, che sono avvenuti in Gesù, che avvenivano e sono avvenuti in delle persone che hanno avuto con Gesù, con lo Spirito Santo, con la Trinità, questo rapporto che viene descritto qui parabolicamente, cioè con un linguaggio parabolico, in questo modo: se voi dite a questo monte spostati più in là, quello vi obbedirà. Per dire, insomma, come c'è un'altra frase nei Vangeli sinottici: tutto è possibile a chi crede. Ricordate questa frase, che è la stessa detta in altri modi. Qui è detto in modo parabolico, là è detta in modo sentenzioso, no? C'è un altro genere letterario, ma il contenuto è lo stesso. E quindi non si intende di sicuro quel fraintendimento là, no? Che dicevi tu.
Io era un po' spostata, ma era sempre su quel passaggio lì di quei versetti 22-26, no? Dove dice, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, eccetera. Quasi che questa sia una condizione per ottenere ciò che si vuole. Cioè, prima dice di pregare, insomma, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, poi dopo pregate, no? Ma a parte il fatto che il perdono, cioè, non è una cosa, cioè viene dal cuore, non dalla mente, quindi non è una questione, cioè, di volontà, per cui io posso dire adesso prima perdono, poi prego. Cioè sono due cose diverse. Ma quando Gesù, comunque in ogni caso, questa questione del perdono è una parentesi, quando dice vi verrà accordato, cioè qualsiasi cosa voi nella preghiera chiederete vi verrà accordato, si intende, cioè ciò che io chiedo, cioè io chiedo quello che umanamente vedo e sento di poter chiedere, no? Però il più delle volte, cioè quello che vedo e sento io come bisogno non corrisponde, cioè, a quello che è la volontà di Dio. Quindi la preghiera somma, cioè la preghiera più giusta dovrebbe essere quella di mettersi nelle condizioni di fare la volontà di Dio. D'altra parte, in altra parte del Vangelo, Gesù dice, quando pregate, cioè non fate una lunga richiesta, non chiedete questo e quest'altro, perché il Signore sa Lui quello di cui avete bisogno, e pregate così, no? Insegna il Padre nostro. Quindi, in poche parole, cioè, mentre da un lato si invita alla preghiera, cioè chiedete e qualsiasi cosa voi chiederete vi sarà accordata, dall'altra, anche se non qui, comunque Gesù dice, non occorre che voi facciate delle grandi liste di richieste, perché il Signore sa quello di cui avete bisogno, e in ogni caso, ecco, insegna quella preghiera lì del Padre nostro, che in pratica è compiere la volontà. Quindi voglio dire, ecco, allora in questo contesto qui, questa è la domanda finale, cioè come si concilia questo discorso del Padre nostro con quei versetti lì? Cioè chiedete qualunque cosa vi verrà accordata.
Dunque, innanzitutto
non è una contraddizione tra le due
cose. Perché tradurre qualunque cosa si presta a quella lettura che ne fai tu. Mm. Cioè, non importa quel che si chiede, se si chiede, si chiede. Basta che si chieda con fiducia, avverrà. E tu l'hai letta così la frase.
Beh, quello che si chiede, cioè come minimo uno chiederà quello di cui umanamente intravede.
Intendila pure così, ma è sempre tradotta in questo modo, cioè compresa in questo modo, quel che si chiede si chiede, cioè non dipende da quel che si chiede ma da come lo si chiede. In altri termini, mentre la frase non dice così, non insiste sul quel che si chiede, non importa quel che si chiede ma come lo si chiede. Insiste invece sul fatto che ciò che di solito nella preghiera si domanda è ammesso che sia ciò che alla preghiera si addice, così come alla preghiera ci ha educato la Bibbia o ha educato Gesù stesso, ammesso che si stia chiedendo qualcosa che ha a che fare con la preghiera e che si addice alla preghiera, allora non basta chiederlo. Cioè l'importante della preghiera non è chiedere, ma è che si abbia un rapporto d'amore, di comunione profonda. Questo è ciò che rende la preghiera efficace. Non però per dire qualunque cosa si chieda, perché altrove si insegna che non qualunque cosa si chiede. Quando Gesù educa la preghiera, ma anche quando la Bibbia educa. Poi, quell'altra frase che tu hai preso da un'altra pagina del Vangelo, non dice di non fare lunghe liste di richieste, dice di non moltiplicare le parole.
Sì, inutilmente, insomma, in quanto...
Che non significa allungare la lista, ma significa pensare che la preghiera è tanto più preghiera quanto più parole si dicono, cioè quanto più è insistente, quanto più è lunga, quanto più è amplificata e tanto più sarebbe espressione di fede. È una polemica che Gesù fa con il modo di pregare conosciuto di altri suoi contemporanei, conosciuto e insegnato da altri suoi contemporanei, che consisteva soprattutto nel moltiplicare parole. Ed anche lì, in quella frase, la risposta di Gesù è: non moltiplicate parole, perché il Padre vostro...
Da me?
Sì.
Chi è?
Rispondi, ciao.
La mamma, la divana della mamma, cosa è successo? La Corinna? La nonna? Non ho capito, adesso devo dire.
Può parlare con me o no?
Ma la Pesaro, tua mamma sta male all'ospedale.
Ah. La Pesaro?
La Corinna per esempio, vuol dire che...
Allora devo telefonare alla Maria Luigia. Adesso telefoniamo. No, andiamo a casa. È a posto, non capisco perché da Pesaro.
Perché probabilmente
la Maria Luigia sarà all'ospedale con tua mamma.
Mi sembra strano, beh, magari si hanno chiamato, ma non ci ha provato. Sì, ma tanto Gabriele c'era, avrebbe sentito.
Ma gliel'ha detto Gabriele.
Ma come si fa adesso telefonare alla Maria Luigia?
Adesso
ma lei sa che... Io,
no, vabbè,
adesso ha telefonato.
Non lo so, appunto, non lo so.
Vado a casa io,
la Corinna.
Andiamo a casa
tutti,
sì.
Chi è la Corinna?
La Corinna è sia mia mamma che mia nipote. Mia mamma si chiama Corinna, sì.